Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: i corpi degli ostaggi che non si trovano, gli aiuti umanitari che non entrano a Gaza e le faide interne alla striscia, tutti i punti in bilico della prima fase della Pax Trumpiana. I prigionieri palestinesi che non sono mai stati rilasciati, il dolore delle famiglie e la lettera della moglie di Marwan Barghouti. La guerra agli ulivi come simbolo dell'occupazione che non vede fine. In Cisgiordania la popolazione non crede alla pace perché per loro nulla è cambiato. Francia, il premier Le Cornu propone la sospensione della riforma delle pensioni per cercare di salvarsi al voto di sfiducia di giovedì. Lo shutdown negli Stati Uniti entra nella terza settimana senza nessuna soluzione in vista. Gli effetti iniziano a sentirsi sulla vita degli americani. Madagascar, dalle proteste della Gen Z al caos istituzionale. Dopo la fuga del presidente, i militari annunciano la presa del potere. Rubrica sportiva. Cosa c'entra il calcio con le proteste in Marocco? Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando in Medio Oriente. Con la giornata di ieri Donald Trump ha annunciato che la guerra è finita e che ora si inizia già con la fase 2 dell'accordo. Al netto però delle dichiarazioni roboanti di ieri, restano ancora moltissimi interrogativi sui prossimi step e ancora prima dei prossimi step restano ancora diverse questioni aperte su questa prima fase. Questo primo accordo, che è teoricamente il più semplice, prevedeva lo scambio di prigionieri e l'ingresso degli aiuti umanitari. Già su questi punti ci sono ancora dei nodi irrisolti. Innanzitutto ci sono alcuni prigionieri palestinesi che secondo le famiglie erano sulle liste per essere rilasciati, come il dottor Abu Safia, ma che non sono ancora invece stati rilasciati, come vedremo tra poco. Mancano poi i corpi degli ostaggi morti. Sono 4 finora quelli riportati in Israele, ne mancano 24. Israele ha posto l'ultimatum per oggi, ma la Croce Rossa ha detto che ci vorrà del tempo per consegnare i resti degli ostaggi uccisi, definendola una sfida enorme data la difficoltà di trovare i corpi tra le macerie di Gaza. Ha detto che potrebbero volerci giorni o settimane e che esiste la possibilità che non vengano mai ritrovati. A questo Israele si è appigliata per chiudere il valico di Rafah oggi e domani e per ridurre nuovamente l'ingresso di aiuti umanitari, aiuti che peraltro non hanno ancora iniziato a fluire senza limiti come era stato promesso da questo accordo. C'è un tema anche di libertà di movimento dei palestinesi. Con il valico di Rafah chiuso, la popolazione di Gaza non può lasciare la striscia e oggi 9 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano di raggiungere le proprie case nei pressi di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto di aver sparato perché si stavano avvicinando troppo a loro. In tutto questo c'è anche una questione di sicurezza interna alla striscia di Gaza. Con il cessate il fuoco sono iniziate anche le rappresaglie di Hamas contro persone che hanno definito traditori, con esecuzioni condotte in pubblica piazza. Si tratta però non di traditori civili, ma di quei gruppi che sono stati accusati di essere collaborazionisti di Israele, gli stessi che qualche mese fa avevamo raccontato erano stati accusati di rubare gli aiuti umanitari. Un aspetto questo che andrà indagato con più profondità perché è molto complesso, ma che evidentemente contribuisce al caos. In definitiva, quindi, anche senza tenere conto degli enormi interrogativi sui prossimi step, la situazione di oggi resta ancora profondamente precaria ed è bene non distogliere lo sguardo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso, come anticipavo poco fa, torniamo sui prigionieri palestinesi che non sono stati rilasciati ieri. Sentiamo Valeria Schroeter.
Al-Sar, Ieri migliaia di palestinesi si sono radunati a Ramallah per attendere il rilascio di circa 2.000 detenuti. 250 erano prigionieri politici, i restanti erano trattenuti senza accusa grazie alla formula israeliana della detenzione amministrativa. Abbiamo visto le immagini dei palestinesi in arrivo su circa 40 autobus. Non tutte le famiglie, però, hanno visto arrivare i loro cari.
I don't know how he looks like yesterday. I went shopping for him. He's a big guy. He used to be a big guy, you know?
Aida Aburob era a Ramallah, in mezzo alla folla. Aspettava suo fratello Murad, condannato nel 2006 a 4 ergastoli. Aveva comprato dei vestiti per lui, cercando di indovinare la sua taglia. Era presente nella lista di coloro che avrebbero dovuto essere rilasciati, ma non era con gli altri detenuti. Aida ha scoperto solo dopo, da un altro elenco, che Murad era stato deportato. Secondo l'agenzia UAFA, solo 96 dei prigionieri politici sono tornati a Gaza o in Cisgiordania. I rimanenti 154 sono stati deportati dalla Palestina in paesi terzi, principalmente in Egitto. Nell'elenco dei prigionieri da rilasciare, invece, non c'è mai stato Marwan Barghouti, uno dei capi della prima e della seconda intifada, in carcere dal 2002. Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente, commenta così questa scelta.
Resta una mossa strategica, diciamo, da parte di Israele. Israele non lo rilascia perché sa benissimo che è un personaggio che può rimettere insieme la resistenza palestinese in termini di estrema forza.
Fadwa Barghouti, moglie di Marwan, ha scritto una lettera pubblica indirizzata al marito, una volta avuta la certezza che non lo avrebbe rivisto. Ricordo ancora le tue parole di 41 anni fa. La Palestina viene per prima, fino alla liberazione. La nostra parte di vita viene dopo. Io ho risposto: la Palestina è solo tua? Sto ancora cercando di mantenere la promessa, nonostante il dolore che comporta. Ti aspettiamo, ci incontreremo presto.
E come abbiamo detto tante volte, l'accordo siglato ieri riguarda essenzialmente la striscia di Gaza e c'è ben poco, se non qualche vago accenno, alla creazione di uno Stato palestinese, per non parlare poi della fine dell'occupazione. Un aspetto questo che si concretizza plasticamente se guardiamo alla Cisgiordania, ai territori occupati e alla situazione lì. Allora sentiamo il diario dalla West Bank di oggi, a cura di Samuele Pellecchia dell'agenzia Prospect.
L'olivo è un simbolo fondamentale dell'identità palestinese, della resistenza e del legame con la terra, ma è anche un'importante risorsa economica per le famiglie ed essendo ottobre è tempo di raccolta e questo, in questa terra martoriata, significa un alto livello del conflitto. Gli attacchi ai campi di olivi sono quotidiani e vanno da nord a sud della West Bank. Si contano centinaia di attacchi e migliaia di piante distrutte. I coloni agiscono con mezzi agricoli e sradicano oppure tagliano gli alberi. Altre volte durante la raccolta impediscono ai contadini di raccogliere i frutti maturi o gli rubano il raccolto. Oggi siamo andati a nord per incontrare Wahaji Bani Mufle, un collega fotogiornalista che stiamo coinvolgendo nel nostro progetto e che è stato ferito al piede dall'esercito israeliano. Wahaj ci accoglie a casa della sua famiglia, una villetta a Beita, un paese poco sotto Nablus. Si muove agilmente sulle stampelle e ci fa accomodare all'ombra degli ulivi, proprio fuori casa, mentre suo padre ci offre un tè. Wahaj ha 25 anni e lavora da 4 come fotogiornalista. Gli chiediamo di raccontarci come è avvenuto il suo ferimento.
Some people from Beita, they went to their olives.
Stavo seguendo dei contadini del villaggio durante il raccolto delle olive. I loro campi si trovano in una zona dove è appena sorto un nuovo avamposto di coloni. La situazione era tranquilla, ma in un secondo tutto è cambiato. Sono arrivati dei coloni e hanno cominciato a prendere le olive appena raccolte dai contadini, che, infastiditi, hanno cercato di riprendersele. A questo punto sono arrivati anche i soldati, a protezione dei coloni, e hanno permesso il furto delle olive. Io ero in mezzo a questa situazione e la stavo documentando. Avevo la scritta press sul giubbotto antiproiettile e l'elmetto. Un militare mi ha chiesto cosa stessi facendo. Poi l'ho visto chiedere il lancia lacrimogeni ad un altro soldato e da pochi metri mi ha sparato sul piede, solo perché stavo facendo il mio lavoro. A quel punto mi hanno portato via in ambulanza e ho saputo che subito dopo
I coloni hanno incendiato 4 macchine. In West Bank ora ci sono migliaia di cancelli, sbarramenti e checkpoint. Viviamo come animali, non possiamo muoverci. Anche se sono palestinese, sono stato una sola volta a Gerusalemme e una sola volta sono andato al mare, ma illegalmente, saltando il muro. Mi hanno anche sparato, ma ho continuato a correre per salvarmi la vita e per vedere il mare. Se qualcuno viene a rubarti in casa, cosa fai? Provi in tutte le maniere a proteggere casa tua, i tuoi figli, la tua terra. E questo è quello che stiamo facendo. Noi siamo convinti che questa occupazione un giorno finirà, perché nella storia nessuna occupazione è durata per sempre. Possono picchiarmi, colpirmi, arrestarmi e anche uccidermi. Ma questo messaggio non verrà fermato. Altri giornalisti racconteranno questa storia. Amiamo questa terra e siamo pronti a morire per lei.
Finita l'intervista, salutiamo Waj e proviamo ad andare a vedere dove è stato ferito. Ma mentre arriviamo, vediamo macchine scendere dalla collina e i contadini ci raccontano che nuovamente sono arrivati i coloni e i militari e se ne sono dovuti andare. Gli chiediamo cosa abbiano intenzione di fare e loro ci dicono che aspetteranno che se ne vadano e ci riproveranno. Ci dirigiamo verso un campo dove ci hanno detto che sono stati sradicati centinaia di piante, proprio vicino alla meravigliosa valle del Giordano. Ormai è l'ora del tramonto, accostiamo la macchina e mentre ci prepariamo a fare due scatti arriva una camionetta dell'esercito. 2 minuti ci hanno messo ad arrivare. Ci chiedono cosa ci facciamo lì. Diciamo che siamo giornalisti, mostriamo i documenti e alla fine ci chiedono di andarcene, perché è pericoloso accostare sul lato della strada. Gli diciamo che è proprio un po' strano il loro paese e il superiore di grado, già sulla cinquantina, ci risponde che anche l'Italia non è tanto normale. In Sicilia una sera i carabinieri l'hanno fermato senza motivo e non avevano neppure i lampeggianti accesi. Punti di vista.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Francia, oggi il premier Sébastien Lecornu ha pronunciato davanti all'Assemblea nazionale il suo discorso di politica generale in vista del voto di sfiducia di giovedì. Durante il suo discorso, Lecornu ha fatto anche un atteso annuncio sulla riforma delle pensioni. Sentiamo Francesco Giorgini.
Propongo la sospensione della riforma delle pensioni fino all'elezione presidenziale del 2027. È la dichiarazione centrale, per così dire strategica o almeno spettacolare, del nuovo primo ministro macronista Sébastien Lecornu oggi pomeriggio nel suo discorso di investitura davanti ai deputati dell'Assemblea nazionale. È la condizione e la rivendicazione del Partito Socialista per non votare la censura contro il nuovo governo di centrodestra ed evitare nuove elezioni anticipate. È la rivincita clamorosa dei socialisti sulla principale e più detestata riforma del secondo mandato del presidente Macron. Una riforma imposta senza voto favorevole del Parlamento, contro tutti i sindacati, contro l'80% dei francesi e malgrado 2 mesi di manifestazioni di protesta. Una rivincita che concretamente permetterà ai francesi nati nel 1964 e 1965 di andare in pensione a 63 anni e non a 64 anni. Non solo, il nuovo primo ministro si è impegnato a non utilizzare l'articolo 49.3 della Costituzione sulla finanziaria, lo stesso utilizzato appunto per la riforma delle pensioni che blocca il voto parlamentare, lasciando quindi lo spazio al dibattito e ai rapporti di forza del voto dei deputati per emendare la legge di bilancio che deve essere approvata entro il 31 dicembre. Altra breccia aperta nel fortino macronista, altra rivincita dei socialisti. Ma la questione è di sapere se la rivincita non è una rivincita di PIL. Pirro. Certo, il macronismo incassa una sconfitta, rimangiandosi una parte della sua principale riforma liberale del secondo mandato, quella dell'età pensionabile, ma si salva dallo spettro catastrofico di nuove elezioni legislative anticipate che l'avrebbero decimato, secondo tutti i sondaggi, e ancor meglio, resta al governo ancora e di nuovo, pur essendo minoritario, pur avendo perso le ultime elezioni un anno fa e bruciato tre primi ministri in meno di un anno. Ed è il Partito Socialista a servirgli volontariamente da canotto di salvataggio. Non solo, la scelta dei socialisti di non votare la censura è solitaria e accentua la distanza dal resto della gauche, verdi, comunisti e sinistra di Mélenchon, che invece voteranno per la caduta del governo. Ma soprattutto il rischio di una rivincita di Pirro, i socialisti la prendono con gli elettori, che secondo i sondaggi sono al 75% favorevoli a nuove elezioni anticipate. Giovedì si voteranno le mozioni di censura contro il governo presentate dalla gauche senza i socialisti e dall'estrema destra di Marine Le Pen, che salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbero ottenere la maggioranza assoluta necessaria grazie appunto all'astensione dei socialisti. E il governo potrà cominciare in Parlamento il dibattito per l'approvazione della finanziaria, non più da 44 miliardi ma più moderata da 30 miliardi, con in prospettiva un dibattito lungo e concitato che potrebbe concludersi tanto con una nuova crisi che con un'approvazione per decreto in caso di decorrenza dei limiti legali per l'approvazione.
Ora negli Stati Uniti, dove Trump, tornando da Sharm el Sheikh, deve affrontare ancora la situazione complicatissima dei finanziamenti federali dello shutdown. Sentiamo Roberto Vesta.
Potrebbe essere uno degli shutdown più lunghi della storia americana. Lo dice lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, mentre la chiusura del governo americano entra nella terza settimana. Non sembra esserci una soluzione in vista e i primi effetti cominciano a farsi sentire sulla vita degli americani. La questione Gaza e il giro trionfale di Donald Trump in Israele e in Egitto hanno in effetti oscurato qualcosa che continua invece ad aleggiare pesantemente sulla politica negli Stati Uniti. Democratici e repubblicani sono infatti fermi sulle loro posizioni, non sembrano volersi piegare ad un compromesso. I democratici chiedono che dal 1 novembre vengano prorogati i sussidi per l'Obamacare. Senza quei sussidi, molte famiglie americane vedranno aumentare, in certi casi raddoppiare, i loro costi per la sanità. I repubblicani dicono di essere aperti ad un negoziato, ma comunque i settori di popolazione, secondo i repubblicani, che potranno nel futuro godere di questi sussidi, devono essere radicalmente ridotti. E comunque un eventuale accordo sulla sanità deve venire dopo il sì dei democratici alla riapertura del governo federale. I democratici dicono invece che prima devono venire i sussidi per la sanità. Su questo nodo, diciamo così, temporale, si è creata un impasse difficile da risolvere. Intanto, appunto, lo shutdown fa sentire i primi effetti importanti e significativi sulla vita degli americani. Circa 4.100 dipendenti federali sono stati licenziati dagli inizi di ottobre, quindi dall'inizio dello shutdown. L'amministrazione Trump ha infatti preso questa occasione per lasciare a casa definitivamente migliaia di lavoratori federali, soprattutto quelli di fede democratica, come ha detto lo stesso Trump. Senza i fondi necessari, hanno poi cominciato a restare chiusi i musei federali di Washington, gli Smithsonian, così come diversi parchi nazionali. Preoccupazione anche negli aeroporti, dove si iniziano a registrare delle lunghe attese a causa delle riduzioni di personale tra i controllori di volo e gli addetti alla sicurezza. Gran parte dei dipendenti federali, circa 2 milioni di persone, non stanno intanto ricevendo lo stipendio e non lo riceveranno finché lo stallo continua. Trump ha invece trovato fondi straordinari per i militari, che si vedranno dunque arrivare gli stipendi di ottobre. Tutto il resto, soprattutto la fine dello shutdown, continua a essere invece particolarmente incerto.
Andiamo adesso in Madagascar, dove da qualche settimana i giovani della Gen Z stanno scendendo in piazza. Le manifestazioni sono state represse con la violenza, ci sono state decine di morti e ieri il presidente Andry Rajoelina ha dichiarato di essere fuggito in un luogo sicuro. Oggi invece ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale poche ore prima che i parlamentari si riunissero per metterlo sotto accusa per aver abbandonato il suo incarico. La votazione è avvenuta comunque e la maggioranza ha scelto l'impeachment del presidente. Il colonnello dell'esercito ha annunciato che il CAPSAT, l'unità d'élite dell'esercito, ha preso il potere nel paese. Su tutto questo caos istituzionale, Valeria Schroeter ha parlato con Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa di Slow News, per ricostruire il processo che ha portato il Madagascar agli eventi di oggi.
Dietro al movimento ci sono le bollette elettriche, o meglio, l'erogazione dell'energia elettrica. Le persone, in particolare l'agenzia appunto in Madagascar, ha cominciato a scendere in piazza lamentando quelli che sono i blackout. Ci sono zone della capitale, della stessa capitale, Antananarivo, che rimangono senza luce anche per giorni. E questo in un mondo iperdigitalizzato rappresenta un problema enorme, oltre a rappresentare anche un problema per quanto riguarda tenere il cibo, i medicinali, far funzionare gli ospedali. Questo si aggiunge, e la protesta poi diciamo si è sviluppata in tal senso, con una popolazione che lamenta gli scarsi investimenti infrastrutturali e si chiedono dove siano andati a finire i soldi derivanti dall'industria del turismo, che in Madagascar è particolarmente fiorente. Mancano le infrastrutture, le strade sono rovinate, c'è carenza d'acqua in alcune zone del paese, il settore agricolo anche è in profonda crisi. Le difficoltà quotidiane delle persone di fronte poi a dati macroeconomici che invece raccontano un altro paese, ha portato a una rabbia di una classe media e dei figli della classe media in particolare, che dopo aver diciamo assaggiato un certo benessere negli ultimi anni si ritrova in una situazione che in alcuni casi è anche peggiore di prima, il tutto in un sistema di potere estremamente accentrato e anche particolarmente violento.
C'è stata una miccia che ha fatto scatenare il tutto proprio il 25 settembre.
La miccia è stata proprio la repressione, nel senso che quando il governo ha risposto con la violenza a quelle che sono richieste normali della popolazione, lì si è rotto qualcosa, in un paese che comunque dal 2009 è governato dalla stessa persona che ha preso il potere con un colpo di Stato. Le tecniche per esempio di infiltrazione che il potere ha adottato, accusando poi i manifestanti di violenza, sono le stesse identiche che hanno portato Andry Rajoelina a diventare presidente quando era sindaco di Antananarivo, e lì si è rotto completamente il patto sociale.
Si vedono video di membri dell'esercito che si uniscono alle proteste e i manifestanti che li ringraziano. Di solito però l'intervento dell'esercito nelle manifestazioni non è mai un segno positivo, non lo è stato nella storia.
E in questo caso appunto arriviamo da un sistema di potere molto gerarchico dove l'esercito ha sempre e da sempre avuto un peso importante nella politica malgascia. L'esercito da un certo punto di vista coglie un po' l'opportunità di svecchiare il sistema paese e anche di un po' tentare di salvare se stesso, e questa è un po' la realtà in tanti colpi di Stato. Vero è anche che c'è una frattura all'interno delle stesse forze armate malgasce tra due generazioni, tra due modi anche di intendere lo sviluppo e il futuro del paese. Certo è che quando l'esercito insomma scende in piazza da un lato o dall'altro non è mai una buona notizia. In questo caso quantomeno può essere l'inizio di una strada, almeno per placare le violenze, ecco.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, che oggi ci parla di altre manifestazioni della Gen Z nel continente africano, e cioè in Marocco. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Una delle immagini che ha circolato di più online negli ultimi giorni sulle proteste in Marocco è la foto di una manifestante. Una giovane fissa l'obiettivo e solleva un pezzo di cartone troppo piccolo per contenere tutte le parole scritte in inglese. Il significato però è chiaro. Almeno gli stadi della FIFA hanno un kit di pronto soccorso. Ai nostri ospedali manca anche quello. Le manifestazioni esplose a fine settembre in tutte le principali città del Marocco mostrano almeno due aspetti evidenti. Il primo è che le persone che si sono riunite informalmente sotto la sigla che anima le proteste, Gen Z 212, sono in molti casi giovanissime. Il secondo è che la richiesta di un sistema sanitario in grado di curare le persone che ne hanno bisogno viene messa in relazione con gli enormi investimenti che il governo sta facendo per ospitare due grandi eventi calcistici. Tra poco più di due mesi, a dicembre, il Marocco tornerà a essere la sede della Coppa d'Africa 37 anni dopo l'ultima volta. Nel 2030 Il Marocco sarà, insieme a Spagna e Portogallo, uno dei paesi dove si giocherà l'edizione del centenario dei mondiali maschili. Per queste due occasioni il governo sta stanziando miliardi di dollari di investimenti per il trasporto ferroviario, per gli aeroporti, per lo sviluppo della rete 5G e anche per ammodernare gli stadi o per costruirne di nuovi. Il Prince Moulay Abdellah Stadium, inaugurato poche settimane fa nella capitale, a Rabat, vedrà la partita inaugurale della Coppa d'Africa e probabilmente sarà anche il campo dove si disputerà la finale. A Ben Slimane, vicino a Casablanca, ha aperto il cantiere per la costruzione di un altro nuovo stadio. Avrà una capienza di 115.000 posti, sarà l'impianto più grande di tutto il continente e uno dei maggiori a livello mondiale. Costerà circa 500 milioni di euro e questo ha contribuito a fare sì che uno degli slogan più ripetuti dai manifestanti sia meno stadi, più ospedali. In Marocco poche cose accendono i sogni dei giovani, ma più in generale la passione e l'orgoglio di milioni di persone più del calcio. Lo storico traguardo della semifinale raggiunta ai mondiali del 2022 in Qatar è stato a lungo celebrato in tutto il paese. Chi protesta in queste settimane generalmente non è contrario alla Coppa d'Africa o ai mondiali. Desidera però che il governo riveda le priorità degli investimenti pubblici. In sostanza, dicono, non si possono spendere risorse enormi per farsi belli agli occhi del mondo e poi lasciare milioni di persone senza servizi essenziali e senza una prospettiva di futuro. Per questo il collettivo Gen Z 212 ha scritto direttamente a Re Mohamed VI con una richiesta chiara: rimuovere dal suo posto il primo ministro in carica. Venerdì scorso Re Mohamed VI si è rivolto al Parlamento riunito in occasione dell'apertura del nuovo anno legislativo, ma il suo discorso è rimasto su un piano istituzionale. A parte un fugace richiamo alla giustizia sociale, non ha fatto nessun riferimento specifico alle proteste delle ultime settimane. Messaggi solidali con i manifestanti sono però arrivati da tutti i principali calciatori della nazionale. I post con cui Azzedine Unai, centrocampista del Girona, o Naïef Aguerd, difensore del Marsiglia, hanno commentato le proteste, dimostrano che gli stessi atleti hanno visto nelle mobilitazioni qualcosa che guarda nel profondo le trasformazioni della società in Marocco. L'ex fantasista di Ajax e Chelsea, Hakim Ziyech, sui suoi social ha pubblicato la foto di una protesta e ha scritto: per i nostri diritti, per la dignità, la sanità e l'educazione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.